Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla sessione domande e risposte sui risultati consolidati preliminari al 31 marzo 2021 del gruppo Unipol. Il gruppo CEO, dottor Carlo Cimbri, dopo una breve introduzione sarà a vostra disposizione per rispondere alle domande. Dottor Cimbri, prego.
Grazie, buongiorno a tutti. Sono qui con il mio collega Matteo Laterza e come di consueto non vi rubo altro tempo e lascio immediatamente spazio alle vostre domande. Grazie.
Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Elena Perini, Intesa San Paolo. Prego.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Io volevo semplicemente chiedere quali sono i trend che state vedendo adesso per quanto riguarda i danni, cioè se le parte che vabbè sono ancora poche settimane, però se da queste riaperture vi aspettate un impatto per quanto riguarda in modo particolare la frequenza dei sinistri auto. E poi anche per quanto riguarda il business vita, ecco, abbiamo visto ancora un risultato piuttosto debole in questo primo trimestre. Volevo capire un attimo quali sono stati gli impatti principali e appunto quali possono essere le prospettive per i prossimi trimestri. Grazie mille.
Ciao Elena, dico due parole sull'auto, poi lascio sempre sull'auto la parola a Matteo. Quello che stiamo osservando, penso sia abbastanza intuibile da parte di ognuno di noi, perché ormai l'allentamento delle misure lockdown e anche le attese, ormai tutti gli organi di stampa ormai danno notizie più confortanti, diciamo, rispetto ai mesi scorsi sulle prospettive sia della campagna vaccinale sia per così dire, del ritorno alla normalità. E questo mi pare sia osservabile a occhio nudo sulle nostre strade, diciamo così, le persone, i nostri concittadini stanno anticipando questa tendenza. E questo noi lo vediamo anche dai dati delle nostre scatole che ci proiettano ormai verso prossimità ai livelli di circolazione che c'erano non l'anno scorso, ma nel 2019. Quindi la tendenza dal nostro punto di osservazione, anche diciamo in maniera più scientifica rispetto alla pura osservazione occhio nudo, è piuttosto chiara. Quindi quello che
Ci vediamo tra un'ora.
aspettiamo è un incremento della frequenza e su quali livelli lo vedremo anche nel corso dell'estate, se ci sarà più traffico domestico, se arriveranno turisti, questo lo pensiamo un po' meno, diciamo, però poi dopo c'è tutta l'autunno che se come tutti noi auspichiamo la campagna vaccinale avrà effetto, ci troverà in una situazione di nuova normalità. Su che livelli tornerà la frequenza? Difficile dirlo, non pensiamo sui livelli antecedenti perlomeno sicuramente non per quest'anno, sui livelli antecedenti al 2020. anche perché era in atto ormai da diversi anni una riduzione di frequenza derivante da mille fattori, vi compresa la maggiore, sempre maggiore sicurezza e tecnologia sulle macchine, però sicuramente torneremo a livelli di frequenza diciamo più normali, diciamo, non quelli che abbiamo osservato in quest'ultimo anno. Se questa osservazione la accompagniamo alla pressione sui prezzi, quindi al costante calo che osserviamo sul primo medio come dato di mercato, è quello che dovremmo attenderci per quanto riguarda il settore auto, non so se già per la fine di quest'anno, sicuramente per l'anno prossimo, una insufficienza tecnica dei prezzi che oggi circolano sul mercato in rapporto alle tendenze sui sinistri. E questa visione è quello che orienta le nostre politiche di bilancio, che ancora una volta, diciamo in linea con quanto abbiamo fatto anche l'anno scorso e ne avevo lungamente parlato in sede di presentazione di bilancio, anche in questa trimestrale abbiamo adottato grandi supplementi di prudenza nell'esposizione dei dati a conto economico, grande prudenza nella riservazione un po' su tutte le poste di bilancio, e così anticipa anche qualcosa che poi Matteo vi dirà anche sul settore vita. Poi noi ovviamente gestiamo il bilancio cioè come un unicum danni e vita, proprio perché più margini abbiamo, più saremo in grado, e noi saremo in grado di gestire i nostri obiettivi di risultato economico anche in presenza di fenomeni come quello che vi stavo prima evidenziando, nel senso che diciamo, a prescindere da come andrà il mercato, noi preguardiamo con fiducia i nostri risultati economici in linea con i nostri obiettivi di piano, proprio perché possiamo contare su ampi buffer che ci consentiranno di gestire al meglio il prossimo futuro. Matteo?
Sull'auto Carlo ha detto tutto, aggiungerei qualcosa sul non auto, nel senso che il business sul non auto ha avuto una dinamica diversa, positiva, soprattutto con riferimento al canale distributivo agenziale. Abbiamo avuto performance buone sia nel comparto persone sia nel comparto delle piccole e medie imprese, e questo sicuramente è un aspetto positivo. Per quanto riguarda ovviamente l'evoluzione di queste dinamiche, dipende poi da come l'economia italiana evolverà nei prossimi trimestri, anche in relazione a come verranno modificate le norme sulla circolazione dei cittadini e la ripresa totale dell'economia italiana. Molto buono l'andamento del comparto salute in particolare, e quindi da questo punto di vista sono solo temi positivi. Tu ponevi una questione legata al risultato vita, posto che il primo trimestre è sempre poco rappresentativo poi della dinamica complessiva, e mi rendo conto che poi si arriva da un confronto con il 2020 in cui, se ricordi, noi avevamo fatto dei cambi di asset allocation piuttosto consistenti che ci portarono a realizzare diverse perdite, minusvalenze latenti sul portafoglio, e quindi anche il risultato 20 diciamo non è da considerare indicativo come evoluzione normalizzata e standard del risultato vita. Nel primo trimestre noi abbiamo avuto delle politiche molto diciamo prudenti, come diceva Carlo, in tema di riservazione, in particolare con riferimento alle polizze di rischio puro, dall'altro canto abbiamo avuto meno redditi finanziari riferibili a quello che è il patrimonio vita. Considera che il primo trimestre, come dicevo prima, non è particolarmente rappresentativo perché contabilmente gli attivi finanziari vanno a mark to market o a seconda ovviamente di quelle che sono le politiche di realizzo, mentre l'evoluzione prospettica del passivo va sulla base dei tassi di rendimento ultimi disponibili e evidentemente poi con l'evoluzione dei mercati finanziari e il livello assoluto dei tassi di interesse questa evoluzione dei tassi di rendimento e gestioni separate è destinata nel corso dell'anno un po' a scendere e quindi anche gli interessi tecnici di conseguenza. Questa è un po' la spiegazione del risultato del primo trimestre, inferiore al primo trimestre del 20, che comunque in assoluto non è che fosse particolarmente significativo in termini quantitativi, rispetto a quella che è la possibile evoluzione nell'arco d'anno, insomma.
Ok, grazie mille.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Peter Elliott di Kepler Chevreux. Prego. Chevreux.
Molto bene, non vi sentivo, scusate. Allora, per quanto riguarda il rilascio delle riserve nel non-life, a quanto sono ammontate in questo trimestre? E poi avrei anche due piccoli follow-up per quanto riguarda la domanda di Elena. Ora, sempre sul discorso vita, allora, nel passato pensavamo al business vita-life come se fosse più o meno sui 200 milioni di euro all'anno come valore. Questo è il livello appropriato anche come dire, per il prossimo futuro, sempre su base media, quindi continuate a ragionare su questo livello. Altra domanda di follow-up. Sul discorso invece non-life, sullo sviluppo prezzi del non-life, visto il commento che ha appena condiviso, ci diceva insomma che all'inizio 2022 i prezzi potrebbero non essere sufficienti, ma allora questo forse vuol dire che dovreste essere un pochino meno competitivi in questo momento per cominciare a prepararvi a quello che può succedere a inizio 2022, conseguentemente monitorando l'evoluzione dell'ambiente nella seconda parte del 2021.
Per quanto riguarda la nostra politica sulla riservazione, diciamo, traducendo in numeri quanto vi dicevo rispondendo alla domanda precedente, per quanto riguarda diciamo, i due grossi rami di riservazione, cioè l'RC Auto e la responsabilità civile generale, sono andati a conto economico soltanto gli effetti dei recuperi, quindi non abbiamo effettuato recuperi sulle franchigie, su queste cose qua, non abbiamo effettuato nessun rilascio di riserve, del resto analogamente a quanto avevamo fatto nel primo trimestre dell'anno scorso. Quindi diciamo economicamente nell'RC Auto trovate 17 milioni di recuperi e nella responsabilità civile 9 milioni di recuperi sul conto economico. Per quanto riguarda tutti gli altri rami, che hanno dinamiche diciamo meno valutative, più legate ai processi di liquidazione dei sinistri, abbiamo lo stesso indice di rilascio complessivamente, diciamo, adesso ci metto dentro anche l'auto, lo stesso indice di rilascio degli anni precedenti, del trimestre precedente, e quindi diciamo sul loss ratio, la parte di riservazione, per così dire, fra recuperi e rilascio di riservazione è del 2,6%, esattamente come era nel primo trimestre dell'anno scorso. Diciamo, abbiamo seguito lo stesso tipo di politica e quindi di non di fatto rilasciare riserve in chiave diciamo valutativa, ma solo in chiave diciamo tecnica. La domanda seguente era sul vita, no? Matteo?
Sì, sul vita Vita, la situazione è questa, cioè noi abbiamo partirei da quanto evidenziato nella slide su quanto riteniamo di utili vita rispetto ai 35 miliardi di riserve sulle gestioni separate. Noi abbiamo circa 35 miliardi e riteniamo 90 basis point, quindi largo circa solo 300 milioni di euro. A questi 300 milioni di euro vanno aggiunti quelli che sono gli utili tecnici che sono da mortalità, da caricamento, utili da riscatto, riserva spese, complessivamente sono intorno ai 130 milioni di euro, e queste sono le fonti di ricavo principali del Vita. A questo bisogna togliere quanto noi utilizziamo per remunerare la rete distributiva, e largo circa sono 100 milioni di euro, e i costi associati al business Vita complessivi, che sono intorno ai 150 milioni di euro. Quindi noi, diciamo, in una situazione normalizzata siamo intorno ai adesso in questo caso sono 180 milioni, però insomma il numero è quello che tu hai segnalato prima, cioè intorno ai 200 milioni di euro. È evidente poi che, come dicevo prima, in un anno come il 2020, in cui realizzi più di 100 milioni di euro di perdite straordinarie sul patrimonio libero, questo numero si va a ridimensionare in modo straordinario rispetto a quella che è la normalità.
Per quanto riguarda, Peter, la domanda che facevi sul che tipo di strategia noi seguiremo o seguiamo nel pricing, noi tradizionalmente, da sempre, qui in Unipol abbiamo un focus sulla redditività e non sui volumi. Quindi, chiaro, stiamo sul mercato e seguiamo le tendenze del mercato, ma la nostra strategia è più improntata al mantenimento di una sana e prudente gestione anche nell'equilibrio tecnico, per cui noi puntiamo in una fase dove c'è molta, diciamo, aggressività sui prezzi, molta da parte di soprattutto di compagnie più piccole, diciamo, noi li lasciamo sfogare, diciamo così, cerchiamo di salvaguardare il nostro portafoglio di clienti, puntiamo sulla fidelizzazione dei clienti, puntiamo ad avere un rapporto stabile e quanto più ampio possibile, anche su altri prodotti, ma anche sull'auto soltanto in quanto tale, ad avere con i nostri clienti un rapporto stabile. Tutta la nostra strategia è impostata su questo, gli ecosistemi di cui vi parlavo in occasione del lancio del nostro piano industriale, vanno esattamente in questa direzione. L'ecosistema mobility, che stiamo sempre più sviluppando, va nella direzione di dare più di una ragione ai nostri clienti per rimanere con noi. Quindi noi non puntiamo la nostra strategia sul prezzo, noi puntiamo sulla qualità, sulla forza del brand, che ha la reputazione più alta, come voi sapete, nel settore dei servizi finanziari, quindi assicurazioni e banche. Puntiamo sulla qualità della nostra rete di vendita, puntiamo sui servizi, puntiamo sulla tecnologia, puntiamo su tante ragioni che danno motivi alle persone per poterci scegliere. Non puntiamo sul prezzo. Sul prezzo punta chi altro non ha se non la possibilità di cercare di prendere clienti sul prezzo. Poi ci sono anche qui situazioni diversificate, ci sono compagnie che sono disposte a perdere, ci sono compagnie che forniscono la loro carta ad agenzie online che poi guadagnano solo sull'intermediazione, ma poi sarà la compagnia che gli fornisce la carta sottostante che perderà dei soldi. È evidente che, l'ho detto, non so se sarà per questa fine dell'anno, ma entro quest'anno, ma comunque sicuramente la tendenza è chiara, con un ritorno alla normalità, diciamo, per quanto riguarda la circolazione e i prezzi che circolano attualmente sul mercato, il mercato andrà in perdita tecnica. Noi non seguiamo il mercato, seguiamo la strategia che ti dicevo.
Grazie mille.
La prossima domanda è da parte di Sudarshan Butra di Société Générale. Prego.
Signori, buon pomeriggio. Ho diverse domande da parte mia. La prima per quanto riguarda la gestione del capitale. Allora, per quanto riguarda il solvency ratio per SAI e gruppo, è fuori range target. Come fate a gestire quindi questo solvency ratio? Ci sarà quindi un aumento di questo ratio nei prossimi mesi? Seconda domanda. Comportamento da parte del regolatore? Terza domanda. Nella conferenza stampa avete detto che per prendere in esame le tendenze attuali Unipol Rec sta andando molto bene. Vedo questo nei numeri che avete appena presentato, peraltro quelli direttamente della diapositiva numero 13. Quindi quello che sta accadendo appunto in Unipol Rec, come si ripercuoterà sul prossimo futuro?
Per quanto riguarda la nostra diciamo strategia sulla solvency è stata implementata come sapete nel corso del 2020 dove abbiamo fatto una diciamo correzione dell'asset allocation dei nostri investimenti proprio in ottica di diciamo, ridurre la volatilità della solvency. Questo ci ha portato a, nell'arco di un anno circa, ridurre mi pare di 10 punti il peso dei titoli di Stato italiani nel nostro portafoglio, diversificando su altre forme di investimento più, diciamo, per avere una composizione di portafoglio più vicina a quella che è la curva IOPA. Quindi quello che noi puntiamo è avere una solvency stabile, è sopra i nostri target, ma come ho detto tante altre, i nostri target di piano, diciamo così, ma come ho detto in tante altre occasioni, noi dobbiamo considerare i vari indicatori analizzando e capendo bene quello che sono. La solvency è un indicatore estremamente volatile, la solvency assicurativa, perché, ed è uno dei limiti su cui auspichiamo il regolatore vorrà porre rimedio, che la differenzia dal capitale regolamentare delle banche, che invece per come viene composto, per come viene calcolato, è estremamente più stabile, estremamente meno volatile della solvency assicurativa. Questo è un limite che deriva proprio dall'impostazione stessa della solvency, fin dalle sue origini, su cui il regolatore europeo, coadiuvato da tutti i regulatori italiani, nazionali, attraverso una serie di interventi sta cercando di porre rimedio, però fin tanto che la solvency non verrà diciamo riconsiderata e corretta in modo da essere meno volatile, meno esposta alla volatilità dei mercati e al mark to market, noi dobbiamo considerare che è volatile, e quindi per quanto è volatile noi vogliamo avere dei buffer di capitale che sono anche più ampi di quelli che abbiamo indicato nel piano triennale. Quindi se la domanda sottende siamo più alti rispetto ai target di solvency, quindi faremo azioni sul capitale straordinarie, la risposta è assolutamente no. Se invece comunque sottendo il fatto, e quindi mi collego alla tua seconda domanda, se è nostra intenzione procedere alla distribuzione dei dividendi che abbiamo sospeso nel corso del 19, confermo ampiamente, anche alla luce dei risultati, ma non ce n'era bisogno perché diciamo l'avevamo già accantonati nel 2020, nel bilancio 2020, e quindi non è che dobbiamo diciamo generare nuovi utili, anche se lo stiamo facendo ovviamente, ma quelli riguardano l'esercizio in corso. Quindi la nostra volontà rimane inalterata, la nostra capacità di poter distribuire i dividendi 2019 rimane inalterata, non ci sono, non c'è alcun tipo di nuova prescrizione da parte dei regolatori rispetto a quella già emanata che, se non ricordo male, scade il 30 di settembre. E quindi, in assenza di nuove disposizioni, la nostra volontà è quella di onorare gli impegni che abbiamo assunto con il mercato non appena avremo modo di averne le possibilità, diciamo, dal punto di vista regolamentare. Unipol REC non è una novità, nel senso che fin dalla sua costituzione lo sta confermando trimestre dopo trimestre, ormai sono quasi, mi pare, 9 o 10 trimestri di attività per Unipol REC, ha un trend di recuperi piuttosto costante che, e questa è una buona cosa, ha mantenuto anche nel 2020, nonostante, come voi sapete, fra le tante attività che sono rimaste, diciamo, bloccate o comunque rallentate durante la pandemia, ci sono anche i lavori dei tribunali civili, quindi delle esecuzioni immobiliari, delle esecuzioni ipotecarie e quant'altro. Nonostante questa difficoltà oggettiva, però Unipol REC ha recuperato il suo 28-30% di rispetto al diciamo di netto rispetto ai crediti che ha aggredito, aggredisce chiaramente sia gli ipotecari che i crediti, diciamo, non assistiti da garanzie. Non abbiamo ulteriori cose da segnalarvi, se non appunto questa, che anche in una fase complicata dal punto di vista dei tribunali, Unipol REC ha trovato il modo di, attraverso transazioni, recuperi e quant'altro, di rispettare i propri obiettivi. Unipol REC, di fatto quest'anno, Unipol REC, come forse sapete, è stata finanziata in parte con un capitale, in parte con un indebitamento che originariamente era di circa 300 milioni, anzi era proprio di 300 milioni. Unipol REC entro quest'anno azzererà, attraverso i recuperi, questo anzi ha già azzerato perché i soldi ce li ha praticamente già in cassa, l'indebitamento. Quindi siamo molto contenti dell'attività della REC e conferma una strategia che noi abbiamo, diciamo, potuto applicare e tanti miei amici banchieri avrebbero voluto applicare, ma diciamo per le banche non è stato possibile, diciamo, poter tenere i crediti in pancia e recuperarli, per noi sì, e quindi diciamo continuiamo a smontare con fiducia il portafoglio crediti che abbiamo in dotazione, diciamo.
Grazie mille.
La prossima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Andrea Lisi di Equita. Prego.
Buongiorno, grazie per la call. La prima domanda, collegandomi, è sempre al tema del dividendo. Se non mi ricordo male, nell'ultima call dei risultati di febbraio era stato detto che il dividendo 2019 di Unipol difficilmente sarebbe stato pagato quello, 200 milioni non pagati nel 2020 difficilmente sarebbero stati pagati durante il 2021 e più probabilmente nel 2022. Confermate questa visione oppure se c'è la possibilità, quindi se il regolatore non dovesse allungare il ban sui dividendi, considerate possibile poi eventualmente un suo pagamento già nel corso del 2021? Poi la mia seconda domanda era sul Vita, in particolar modo relativo al fatto che Arca ha la possibilità di raccogliere di più grazie anche al perimetro allargato di Beeper. E come pensate che la maggior raccolta nel Vita poi si trasmetterà sul risultato della divisione, quindi anche oltre quei 200 milioni che riportate, che dite che storicamente sono il risultato della divisione Vita? E poi l'ultima cosa, vedevo il portafoglio investimenti tra il Full Year 20 e il primo quarter, ho visto che è aumentata in maniera importante la quota in liquidità, un po' giusto la vostra view sui mercati perché vi siete orientati su questa struttura di portafoglio.
Ma per quanto riguarda i dividendi, ho già detto prima, quando saranno le condizioni regolamentari per poter agire in piena libertà, allora a quel punto valuteremo, il momento più opportuno per poter distribuire. Chiaramente, ed è il motivo per cui puntiamo ad avere una solvency robusta. Chiaramente occorre avere una solvency robusta per poterlo fare, e noi l'abbiamo e la manterremo nei prossimi mesi sicuramente, e poi valuteremo. Il nostro obiettivo, prioritario è onorare i nostri impegni entro la conclusione del piano industriale, che scade con l'approvazione del bilancio al 2021, quindi entro l'aprile del 2022. Se poi ci saranno le condizioni per fare valutazioni diverse, per farlo anche per poterlo fare anche prima, beh, lo valuteremo al momento. Però ecco, il nostro obiettivo, il nostro impegno, condizioni regolatorie permettendo, è rispettare il piano industriale. Per quanto riguarda Arca, poi le filiali UBI che ha acquisito, le ha appena acquisite, di fatto poi deve ancora rilevare una trentina di filiali da Intesa, mi pare. Quindi, e poi le devi integrare. Adesso queste sono appena entrate nel gruppo. I primi segnali sono positivi, ecco, perché in un mese hanno raccolto già una cinquantina di milioni di polizze vita in un solo mese di permanenza nel gruppo B per queste filiali. Per fare un discorso più organico, più strutturato e che guardi al futuro, io penso che dovremmo attendere il lavoro che il nuovo management, il nuovo consiglio di Beeper ha appena avviato dentro la banca, e quindi diciamo una maggiore integrazione di queste filiali, una maggiore conoscenza di questo, diciamo, nuovo mercato che entra a far parte del gruppo Beeper, e poi potremo fare dei ragionamenti più seri in termini di volumi, di marginalità e quindi di contributo al nostro ramo vita. Direi che questo lo vedremo più nel nuovo piano industriale nostro, ecco, piuttosto che quest'anno. Sicuramente ci sarà un contributo, ma non puntiamo, diciamo, per raggiungere i nostri target, non puntiamo su questo segmento aggiuntivo. Ecco, quello che verrà sarà benvenuto, ma noi andiamo per i nostri target a prescindere da questo nuovo segmento. Nel nuovo piano invece faremo un ragionamento più strutturato. Matteo si è tenuto i soldi in tasca invece di investirli e adesso ci dirà perché.
No, in realtà mi sono tenuto i soldi in tasca e avrai notato anche che è aumentato leggermente la quota di investimento in azionario nell'asset allocation, perché alla fine dello scorso anno abbiamo fatto un po' come sempre il punto sulle strategie di investimento per il 2021 e noi non vedevamo un grande valore nella posizione di tasso, perlomeno sui livelli assoluti in cui eravamo alla fine dello scorso anno. Vedevamo del valore nella componente di equity e di real asset, che però, soprattutto quest'ultima componente, ha delle caratteristiche di illiquidità che ci hanno portato a sviluppare una strategia barbell, e cioè orientata a aumentare la componente di liquidità e contestualmente anche quella a più elevato profilo di rischio, che è appunto quella dei real asset. Da qui appunto la strategia che abbiamo iniziato a sviluppare e che intendiamo mantenere nel corso di tutto quest'anno, a meno che non ci siano variazioni sostanziali di mercato che ci portino ovviamente a fare scelte diverse.
Grazie.
Dottor Cimbri, signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene, vi ringrazio per aver partecipato, per le vostre domande. Vi do appuntamento a questo punto per i primi di agosto, per la conference sui dati semestrali e sperando, auspicando di trovarvi tutti vaccinati alla prossima occasione. Grazie e buona giornata a tutti.